Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Nel precedente incontro abbiamo parlato dei tatuaggi di Elisabetta d'Austria e di Angelina Jolie. Oggi invece apriamo la trasmissione parlando di Ahmet Judech. Ahmet Judech è un ragazzo siriano noto per aver difeso tenacemente la sua passione per la danza, fino a diventare un ballerino di fama mondiale. Nasce nel 1990 a Yarmouk, un paese siriano poi trasformato in campo profughi. La sua è una famiglia di musicisti. Lui invece, a 8 anni, scopre la danza e non la lascia più. Il padre lo avversa in tutti i modi e lui, per sfuggire al suo controllo, si allena sul tetto di casa. Nella stanza appende un poster del suo idolo, Roberto Bolle, un faro che lo fa diventare roccia contro tutte le avversità. Si diploma all'Accademia di Damasco qualche anno dopo e finalista nel talent show So You Think You Can Dance. La sua è un'autentica missione, tanto che impartisce lezioni gratuite ai ballerini di Damasco. Non piace all'ISIS, che nel 2014 comincia a perseguitarlo e presto lo minaccia di morte. Per tutta risposta, Ahmet posta su YouTube la scritta Dance or Die, danza o muori, tatuata sulla sua nuca. Strano posto, direbbe qualcuno, ma è lì che l'ISIS affonderà la spada quando lo condannerà a morte. Non cessa mai di difendere i suoi diritti e la sua libertà. E tutto solo, nel Teatro Romano di Palmeira, porta in scena una propria coreografia che naturalmente diffonde subito su YouTube. Il mondo si accorge di lui. Nel 2016, Roosbeth Kaboli, del canale televisivo olandese Nieuwsuur, manda in onda un documentario di 15 minuti titolato Danza o muori. Immediata la reazione del Dutch National Ballet Company, che si affretta ad invitarlo in Olanda. Il resto è piacevole strada in discesa, numerose tournée in Europa e a gennaio 2020 il grande onore di danzare con Roberto Bolle, diventato ormai suo grande amico. Nella storia dei tatuati il caso di Ahmet è il più struggente e il più denso di significato. In esso notiamo anche una particolare testimonianza di assoluta concentrazione. Ahmet pensava a Roberto Bolle ogni sera. Quel poster era il suo motore trainante ed arrivò a ballare con lui. Un tipico caso di perfetta visualizzazione. Quella forza bivalente che sostiene e motiva la volontà e la avvicina inesorabilmente al suo traguardo. La visualizzazione è collegata con l'autostima e con il successo, ma di questo non si parla mai abbastanza. e siamo arrivati alle curiosità. Il giro di affari dei tatuaggi rasenta i 100 milioni di euro. 30.000 sono le aziende che lavorano in totale sicurezza, mentre 20.000 sono le abusive. La preparazione del tatuatore non è ancora ben regolamentata. Attualmente, dopo il corso regionale di igiene, in Italia viene eseguito un lungo tirocinio presso un maestro, un po' come nelle scuole di pittura del Rinascimento. Molti si battono per il riconoscimento dello stato d'artista, ma un tatuatore francese commenta: «Non siamo tutti artisti e il governo mai ridurrà l'IVA. Con la qualifica di artigiani, invece, potremmo assumere apprendisti e un po' alla volta regolamentare la formazione». In Italia si ritiene valida anche per i tatuatori la legge numero 633 del 22 aprile 1941, che protegge le opere di ingegno e di carattere creativo. In Francia, comunque, un professionista del tatuaggio guadagna più di un medico, anche perché la domanda supera l'offerta sia per i tatuaggi che per le rimozioni. Aumenta il numero dei pentiti, che rivolgono la loro pelle al naturale. 63.000 interventi sono stati eseguiti nel 2012 ed è in crescita la richiesta dei professionisti del laser. Ora le speranze sono riposte in un nuovo correttore lanciato dal gruppo americano Cynosure, il Laser Q-Switch. Per contro, nel mondo del tattoo, il nuovo trend è il Total Black, molto pubblicizzato dai social. Evidentemente sono poco noti gli effetti nefasti portati dall'uso massiccio dell'inchiostro, che nei migliori dei casi provoca reazioni cutanee e nel peggiore infetta i linfonodi. A tutto ciò si aggiungono i forti dolori dovuti a sedute particolarmente prolungate. È bene ricordare che le zone più sensibili del corpo umano, corrispondenti ai punti in cui la pelle è più vicina alle ossa, sono piedi, caviglie, mani, costole, petto, ginocchia e gomiti. L'industria del tatuaggio non è ancora soggetta alle norme di altre arti, ma naturalmente è sottoposta a precise regole di sterilizzazione emanate dal Ministero della Salute già nel 1986. Sono ormai vietati gli utensili tradizionali del tatuaggio, come un pettine munito di aghi di osso, dai 3 ai 20 ossi addirittura, una serie di conchiglie e un manico di legno, e consentiti solo quelli monouso. Un tempo gli aghi venivano imbevuti in un pigmento di nero fumo mescolato con acqua e olio che, perforando la pelle, entravano nella cute. Ormai la body art, legalizzata a New York nel 1997, diventata mainstream, cioè convenzionale, si avvale di ben altri procedimenti. Circa poi l'applicazione del diritto d'autore, si verificano delle novità. La maggior parte delle controversie non riguarda casi di artisti che copiano il lavoro di altri, ma clienti, di solito celebrità, che utilizzano il loro tatuaggio a scopo di lucro. vengo ad una testimonianza diretta riguardante la Trieste Tattoo Expo. La luminosità del Salone degli Incanti, predisposto per l'undicesima edizione del Trieste Tattoo Expo, contrasta col totale black di abiti, di volti, di capelli, di labbra, di unghie, di gambe e di mani. Raccolgo facilmente l'opinione di stendisti che qui vengono per confrontarsi, per imparare e per mantenere vivo il contatto con il pubblico. Qui, tra l'altro, spendono poco, 3 giorni di stand fra i 200 e i 300 euro. L'International Tattoo Expo è fra i meno cari d'Italia e l'organizzazione, dicono, è perfetta. Molti ci torneranno. Intanto offrono i bigliettini da visita. Quello di Roberto porta una donna viola con capelli bianchi su sfondo nero. Quello di Malafede sarebbe più allegro, dato lo sfondo azzurro. Ma in realtà il muso di un coniglio senza occhi termina in una doppia fila di canini aguzzi che si sono già mangiati la mandibola inferiore. Miriam Franco con Black Venom, cartoncino di foglie rosa trasparenti che ripongo accanto a quello del Western Saloon Tattoo di Bagna Luca, sobrio e prevedibile. Il più raffinato è un picchio, disegno bianco su fondo nero, stampato su un cartoncino adesivo. Bigliettini a parte, i disegni sono sempre più o meno gli stessi, con prevalenza del macabro e del satanico. L'ironia occhieggia di tanto in tanto in qualche personaggio disegnato, un po' di dolcezza portata da fiori e da uccellini, e forse da qualche simbolo non sempre comprensibile. Lo storico etnico dei Maori, degli Azzecchi e dei Maya è praticamente inesistente. Se un tempo il tatuaggio rappresentava il rifiuto dell'omologazione, oggi, superato l'intento passato, gira su se stesso continuando ad ingrandire le sue proporzioni. Alla prima ora di apertura la gente è già tanta. Occupati tutti i lettini, i maestri tatuatori, coi loro guanti di gomma nera, si concentrano su tronchi, braccia e gambe. Nude sono soprattutto le schiene maschili, piuttosto mingherline, e le cosce femminili, cellulitiche e abbondanti. Nemmeno un palestrato. Un caso? Comincio a riflettere. Sembra che l'amore o l'interesse per il tatuaggio sia inversamente proporzionale a quello per il proprio corpo e che, anzi, sia usato per coprire una parte poco apprezzata. C'è da chiedersi se le ampie ali di Condor non servono a superare il complesso di una certa carenza muscolare o se i grandi musi leonini non siano costruiti per ridurre otticamente sederi notevoli. I tatuatori stanno ore a progettare un lavoro. Si rammaricano se la pelle abbia delle imperfezioni o di dover negare la loro opera su dermi di età superiore ai 40 anni. E i tatuati quali domande pongono a se stessi? Relativamente poche, parrebbe. Superato il primo interrogativo del perché tatuarsi, rimangono domande scontate come quale disegno scegliere, per quanto tempo mi piacerà, date e nomi resteranno importanti per tutta la vita? Su tutto ciò, il nero aleggia ovunque, persino in un marsupio con bebè paziente e immobile, posizionato un po' sopra alla massa ondivoga che si aggira fra gli stands. Anche lui un habitué? Il suo sguardo fotocopia quello degli adulti, scarsa curiosità e niente stupore. Intorno non si percepisce nessun particolare compiacimento, vanità o gioia nel sottoporsi a lavori che possono durare molte ore filate. Meglio fare poche interruzioni, spiegano i tatuatori, perché il dolore aumenta e lavorare diventa difficile. Una birretta, un sandwich e poi si riprende. Il costo è di 100 euro all'ora, ma su certi banchetti troneggia l'attraente cartello Special Price. Di quanti messaggi può essere portatore un tatuato? Il troppo stroppia E davanti a un simile bombardamento visivo, l'occhio prima si stanca e poi si annoia. Nell'orrore del troppo albergano tedi, stanchezze, sbadigli. I significati dei disegni si annullano a vicenda come una voce in una piazza popolata da troppe urla. E chissà che la stessa fatica non sia avvertita alla lunga dallo stesso tatuato, stanco di spiegare ad ogni nuova conoscenza il significato impresso sul braccio destro, quello sul gomito sinistro e quelli sparsi sui polpacci. Storie e proposte condivisibili fino a un certo punto, e forse lo stesso portatore ne è consapevole. La comunicazione visiva sostituisce quella verbale. Tutto ristagna in una fissità continua. Ragazzi dai 15 ai 40 anni girano soli, nessun capanello neanche agli stands dei piercings, moderatamente attenti alle foto e ai disegni esposti. Tutti già ben edotti sull'arte del fregio e portatori loro stessi di disegni piccoli e grandi, di cui alcuni certamente autorealizzati. Il fai da te è punto fermo del mondo punk rock, accettabile se piccolo, disastroso se grande, fatto da sottolineare a chi voglia evitare l'artista tatuatore e il costo dovuto. Ago da cucito, spillo dritto da baglia, sempre nuovo e pulito, inchiostro di china, mano ferma e poco altro, bastano a realizzare qualcosa. L'importante, dicono, è avere la prudenza di preparare il disegno con un pennarello non indelebile e soprattutto ricordare le regole igieniche basilari, pulire e radere la zona prescelta, sterilizzare l'ago con fiamma libera, avvolgerlo con filo fino a 3 mm della punta, pulire sempre la zona tatuata e, a lavoro terminato, applicare più volte al giorno e per almeno 5 giorni una pomata alle vitamine A e D. Infine, indossare abiti ampi e soprattutto non nuotare. Gli specchi d'acqua naturali hanno batteri sufficienti a scatenare infezioni. D'altra parte, il do it yourself, il fai da te, appartiene alla cultura e alla musica punk ed è anche testimoniato dalle prime registrazioni autoprodotte e distribuite in modo alternativo. Alla fine degli anni 70 la musica punk era impersonata dai Ramones, dai Dead Boys, dai Television, band statunitensi, nonché dai Sex Pistols e dai Clash, band britanniche. Tutti complessi, accomunati da aggressività artistica e da attitudine ribelle, poco differenziata nei singoli gruppi e spesso proposta in semplici incisi musicali ripetuti in due accordi crudi ossessionanti. La punk rock è una subcultura giovanile di protesta che esibisce abbigliamenti e acconciature eccentriche in polemica, dicono, verso la società consumistica. Questa, almeno, era l'intenzione che aleggiava negli anni 70 dell'altro secolo. Ora però, persa ogni aggressività, tatuaggi e piercings sono entrati a gamba tesa nella totalità del mondo giovanile. E infatti, all'11ª edizione del Trieste Tattoo Expo, di violenza neanche l'ombra. Tutto calmo e scorrevole come orario scolastico. Il flusso ordinato e silente visiona interminabili file di anelli con teschi praticamente identici fra loro. Particolari infinitesimali, però, confermerebbero lo sguardo esperto di quegli intenditori già in possesso di 8 crani, 4 per mano. Superato il significato di appartenenza a un gruppo, particolare che accomuna i tatuaggi dei Maori a quelli dei punk rock degli anni 70, appare chiaro che le scelte attuali definiscono tendenze personali, ormai già sottoposte all'analisi di alcuni psicologi pronti a dissertare sul significato del tatuaggio alla caviglia destra piuttosto su quello alla gamba sinistra. Senza accettare passivamente il motto Love Your Skin, ci si può piuttosto chiedere in che misura la body art non corrisponda a una fuga dal vuoto, la pelle nuda, o un amore del pieno, i tatuaggi che la ricoprono, o ha difficoltà ad accettare la semplicità naturale, ancorché riproposta in rappresentazioni di uccelli e di fiori. Quali emozioni possono accompagnare la scelta di un topo, di un mostro dalle fauci enormi o di un personaggio di Walt Disney? Orgoglio e paura, comunicazione e indifferenza, diverse priorità di interessi. Le risposte possono moltiplicarsi all'infinito. Resta da capire come mai il mondo dell'infanzia abbondi di ogni possibile colore, mentre quello degli adulti appaia perennemente tinto di nero e di grigio. È come se la luce battagliasse con l'ombra, o peggio con il buio. E il buio, si sa, corrisponde alla fine di ogni speranza.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.